considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Nonostante tutto, buon anno. Voglio dire che, insomma, per tutta la settimana scorsa, considera l'armadillo, è andato in onda facendovi delle proposte. E quindi gli auguri ve li ho fatti già la settimana scorsa. Però pare brutto, se no, eh? Fatemi ricordare proprio oggi lunedì che sabato 14 gennaio alle 17 al piano terra all'area periodici del Il Pertini, che è il centro culturale e la biblioteca di Cinisello Balsamo in piazza Confalonieri al 3, sarò lì con Michele Migone per la presentazione del mio libro Me l'ha detto l'armadillo. Così, insomma, avete un appuntamento da mettere in agenda. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. E che c'è una pagina Facebook e Instagram, considera l'armadillo, che vi invito a frequentare, diciamo così. Oggi è la prima puntata in diretta, io sono felicissima di aprire la stagione 2023 con un ospite che direi è un amico di Considera l'Armadillo. Parlo di Marco Colombo, che oltre a essere un naturalista è un grandissimo fotografo per l'appunto di natura. Buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti e grazie per l'invito, sono contento di essere qui oggi.
No, grazie a te, è sempre una gioia. Peraltro con te si riesce sempre a indagare, diciamo così, su aspetti della natura magari un po' meno frequentati. In questo caso parliamo non solo di insetti, ma di insetti belli corposi.
Sì, esatto. Oggi parliamo dei grandi coleotteri, che sono una mia passione fin da quando ero piccolo.
Senti, grandi coleotteri, allora, una categoria degli insetti, cos'è un coleottero?
Allora, un coleottero è un insetto corazzato, se volessimo metterla in maniera molto semplificata, in cui praticamente un paio di ali è come se fosse un'armatura esterna, quindi lui ha solo due ali per volare, di solito, poi sai che in natura è pieno di eccezioni, e invece l'altro paio serve a proteggere le prime, quindi è una sorta proprio di guerriero in armatura.
Senti, ma ad esempio uno scarafaggio è un coleottero?
No, lo scarafaggio è una blatta, quindi è più imparentato con le mantidi, paradossalmente, anche se sembrano completamente diversi, mentre i coleotteri più tipici e conosciuti sono le coccinelle.
Ah, ecco, ad esempio, senti, che sono anche più carine, diciamo, dello scarafaggio, sì. ma sappiamo che la bellezza in natura ha una serie di ragionamenti, ma non le faremo adesso. Senti, Marco Colombo, chi è il re del coleottero gigante, diciamo così?
Allora, i coleotteri sono il gruppo di animali con più specie al mondo, ce ne sono tantissime e ancora tantissime da scoprire di sicuro. Esistono alcuni coleotteri che sono tra gli insetti più grandi al mondo, per esempio lo scarabeo Ercole che sta in Sud America, o lo scarabeo Golia con varie specie in Centro Africa. Insomma, ci sono diversi coleotteri che battono diversi record. In Italia il coleottero più famoso e di grandi dimensioni che abbiamo è il cervo volante.
Eccolo lì, è il cervo volante, avanti. Beh, raccontaci del cervo volante, che già c'ha un nome avvincente, perché in realtà è il nome di un mammifero e che vola come un uccello.
Esatto, questo lo rende già un po' carismatico. Il cervo volante è così chiamato perché il maschio ha due mandibole molto sviluppate, che sono munite di dentelli, insomma, sembrano ramificate come i palchi dei cervi, e per questo è stato chiamato in questo modo. Le mandibole servono ai maschi per combattere tra loro, in questo modo riescono ad allontanare eventuali pretendenti e assicurarsi l'accoppiamento con le femmine, che invece hanno delle mandibole molto più piccole, perché loro non hanno bisogno di combattere, insomma, c'è già la fila.
Certo, senti una cosa, Marco Colombo, ma il cervo volante, adesso faccio una domanda proprio da scema, fa le uova, cioè come si riproduce? Questi coleotteri hanno tutti la stessa modalità di riproduzione?
Sì, il cervo volante fa le uova, la femmina dopo essersi accoppiata cerca del legno marcescente, che normalmente è quello delle grandi querce cadute al suolo, e depone le uova all'interno della segatura. A questo punto escono delle larve che rimangono nella segatura, nel legno marcescente, per un tempo lunghissimo, inaspettatamente lungo, perché forse non tutti sanno che ci possono rimanere tra i 3 e gli 8 anni, quindi
8 anni,
un tempo di sviluppo pazzesco, sì, e per poi fare la metamorfosi, quindi diventano degli insetti adulti che vivono circa un mese e mezzo, una cosa del genere. Quindi secondo, diciamo, la conoscenza popolare, i cervi volanti vivono poco, ma perché noi consideriamo solo l'ultima fase, quella da adulti, però se consideriamo nel complesso sono 8 anni e passa, quindi vivono comunque tanto.
Senti, Marco Colombo, ma noi naturalmente parliamo di cervo volante, è una specie che si trova in Italia.
Assolutamente sì, ci sono due specie, una è più diffusa in nord Italia e in alcune regioni del centro, l'altra invece è più diffusa nel centro-sud. Quella che sta al nord è più grande, arriva il maschio lungo 85 mm, quindi 8 cm e mezzo in alcuni casi, quindi molto grosso.
Porca miseria.
E invece l'altra è un po' più piccolina.
Senti una cosa, hai parlato di metamorfosi, che è uno dei fenomeni più affascinanti, mi viene da dire, della natura. O tra i più affascinanti, no? Il
sì.
Fatto che un essere da uno stato passa a diversi altri. Noi siamo abituati forse di più a conoscere quello della farfalla, ma questo coleottero di cui stiamo parlando, cioè il cervo volante, fa la metamorfosi, ma lo fanno tutti i coleotteri?
Sì, sì, allora la metamorfosi può presentarsi nei vari insetti in diverse forme. Ci sono metamorfosi di tipo completo, che sono quelle più conosciute, come il bruco che poi diventa crisalide e poi diventa farfalla, oppure la larva del cervo volante che poi diventa pupa e poi diventa cervo volante adulto, quindi coleottero, no? Però ci sono altri insetti che invece fanno una metamorfosi di tipo incompleto, un po' diversa. Ad esempio le libellule hanno una fase acquatica e poi sappiamo che invece l'adulto è volante, quindi hanno delle strategie di crescita diverse, però vanno incontro a delle mute man mano che crescono. Altre ancora invece non hanno una metamorfosi vera e propria, perché se consideriamo una cavalletta, quando esce dall'uovo è una cavalletta in miniatura e poi man mano che diventa sempre più grande, praticamente è sempre della forma di cavalletta finché non diventa adulta, quindi hanno delle forme di sviluppo un po' diverse a seconda dei gruppi, ecco. Però quella più classica è quella della farfalla e anche del cervo volante.
Senti, io forse mi sono distratta, ma un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, quindi non so chi è, dice: ma il cervo volante può pungere l'uomo? Ma perché il cervo c'ha un pungiglione? Mi sono distratta, scusa.
Allora, il cervo volante non punge l'uomo, nel senso che non ha nessun pungiglione, ha quelle due mandibole lì e se viene maneggiato in maniera impropria ovviamente può cercare di difendersi, però il morso non è doloroso, cioè è un animale totalmente innocuo.
Senti, intanto Anna ci scrive: nel parco Villa Rossi di Genova c'erano tanti cervi volanti in vicinanza dei lecci. La gente li temeva e li uccideva. Adesso non ci sono più, mi mancano, dice Anna. Ma certo che ti mancano.
Eh sì, tra l'altro sono animali comunque strettamente protetti, quindi ucciderli, a parte che anche se non fossero protetti non è il caso, ma
Sì,
dico a maggior ragione
certo.
C'è questa aggravante. E se non ci sono più è probabile però che sia stato tagliato l'albero dove si riproducevano, perché spesso nei grandi parchi urbani, quando ci sono questi grandi coleotteri, si affidano per la riproduzione magari a un singolo albero che ha delle caratteristiche corrette per loro e può capitare che quest'albero venga tagliato e quindi alla fine loro perdano questo sito riproduttivo e spariscano da quel parco.
Senti, dicevamo cervo volante, ma ad esempio a proposito di nomi bizzarri c'è anche lo scarabeo rinoceronte, anche qui un abbinamento insolito, no?
Sì, esatto, perché sono veramente tutti degli animaletti pazzeschi, quindi si sono meritati dei nomi comuni pittoreschi. Lo scarabeo rinoceronte è un altro coleottero in cui praticamente il maschio ha sopra la testa un corno ricurvo che sembra proprio quello del rinoceronte, la femmina invece non ce l'ha. E anche in questo caso è un ornamento che serve per gli scontri tra maschi che si spintonano con questi corni.
Quindi la lotta lì per la riproduzione è sempre intensa, mi sembra di poter dire.
Eh sì, perché se loro vivono poco devono fare in fretta a trovare la femmina, altrimenti non fanno in tempo ad accoppiarsi.
Senti, ma anche lo scarabeo rinoceronte c'ha questa vita, come dire, larvale molto lunga rispetto a quella da adulto?
Sì, anche in questo caso c'è uno sviluppo larvale abbastanza lungo, un po' meno, siamo attorno ai 4-5 anni di solito, e lo scarabeo rinoceronte è un po' meno esigente, per cui si trova più comunemente anche in campagna, anche in riva al mare per esempio, ed è una specie che non ha bisogno di grandi alberi, ma magari cumuli di materiali di composizione o ceppi anche di specie diverse rispetto alla quercia.
Senti, non l'ho chiesto sul cervo volante, ma lo chiedo adesso anche sullo scarabeo rinoceronte. Chi è il vero nemico, a parte l'uomo, come al solito?
Allora, i grandi coleotteri possono essere mangiati da un sacco di animali, perché comunque, per dire, se una volpe ne trova uno per terra se lo mangia tranquillamente, però quello che anche io ho osservato è che soprattutto alla fine del loro stadio adulto vengono mangiati dalle civette, dagli assioli, dalle gazze, dalle cornacchie, quindi dagli uccelli in particolare, che tendono a mangiare solo l'addome perché è la parte più nutriente e morbida e lasciano invece il resto dell'esoscheletro che è rigido ed è meno digeribile, diciamo così, mentre le larve vengono mangiate molto da tanti uccelli, per esempio anche i picchi.
Ecco, mangiatore di larve di grandi coleotteri. Senti,
sì,
a proposito di questo, Irene scrive: la scorsa primavera ho trovato nella terra dei vasi tantissime larve piuttosto cicciotte e bianco trasparenti. Sono del cervo volante, le devo lasciare nei vasi? Ecco, forse è difficile individuarle così.
Eh sì, allora è difficilissimo identificarle anche da fotografia, perché le larve di coleotteri sono quasi sempre a forma di C, cicciotte bianche come descrive
sì.
Irene, e quindi bisogna un po' guardarle meglio anche dal vivo, però di solito non fanno le uova nei vasi dei fiori, cervivolanti, è più facile che siano altre specie più piccole e più diffuse come le cetonie nere. Quindi purtroppo queste, essendo meno carismatiche, non hanno un nome comune pittoresco, si chiamano Opsitirea o comunque altre specie simili, sono dei coleotteri neri piccolini.
Senti, fioccano domande. Antonio dice: tempo fa vidi sul parabrezza una libellula verde e così credo che fosse, ben più lunga di 8 centimetri. Domanda: la libellula è un coleottero? Questa è la domanda di Antonio.
No, la libellula non è un coleottero, ma è un odonato, quindi un altro gruppo, e sì, diciamo che il cervo volante a 8 cm e mezzo è il più grande coleottero che noi abbiamo, però ci sono insetti in generale in Europa che sono più grandi, quindi ovviamente l'apertura alare di una libellula oppure alcuni grilli possono raggiungere dimensioni di una mano, quindi sono comunque più grandi rispetto al cervo volante. Io parlavo dei coleotteri proprio.
Sì, certo. A proposito di coleotteri, tu mi segnalavi anche il cerambice del faggio, o forse l'accento è sbagliato?
Cerambice.
Ecco, lo sapevo, me lo sentivo.
beh, c'era il 50 e 50, quindi anche io quando leggo qualcosa sbaglio sempre poi l'accento. Sì, cerambice del faggio. È una specie bellissima e anche abbastanza minacciata localmente, come dice il nome, è legato a grandi faggi vetusti, si dice, quindi molto vecchi con parti morte, specialmente alberi morti che siano ancora in piedi più che ormai caduti, e è un animale dalla colorazione pazzesca perché ha una colorazione azzurra vellutata con delle macchie nere e delle lunghissime antenne in cui tra un segmento e l'altro c'è un ciuffetto di peli nero, per cui è un animale molto elegante. Andatevi a cercare le fotografie su internet, anche sul mio sito credo che ci sia almeno una foto, quindi potete andare a vederla. Ed è un animale che era diffuso sulle Alpi e sugli Appennini in maniera molto più estesa e purtroppo a causa del taglio degli alberi più grossi ovviamente è sparito, per cui adesso è abbastanza localizzato solo in certe aree.
Sì, e io ho guardato naturalmente subito la foto ieri quando mi hai mandato il nome, è veramente incredibile, è un insetto, dico male a dire insetto?
No, è giusto,
ecco,
è giusto,
cioè, voglio dire, la grande
sono un sotto degli insetti.
Ok, no, mi è venuto il dubbio, sai com'è. Ecco, è veramente bellissimo e affascinantissimo perché ecco, rispetto al cervo volante o allo scarabeo rinoceronte ha un'eleganza, diciamo così, che lo fa somigliare per l'appunto più a una libellula piuttosto che ad altri tipi di insetti.
Sì, è veramente.
C'ha un vitino da vespa in qualche modo, no?
È bellissima, è veramente bellissima ed è incredibile come la nostra gestione dei boschi, comunque, che prevede tra virgolette un ordine, quindi bisogna fare pulizia, togliere tutto il legno morto eccetera, possa portare a un deterioramento di questi ambienti perché spariscono tante specie carismatiche molto importanti come questa.
Senti, Giovanna ci ha scritto a proposito direi del cervo volante o dello scarabeo rinoceronte, adesso questo non mi è chiaro, ci ha scritto dicendo: a noi però ci ha distrutto un albero vivo, mannaggia loro, quindi forse più che cervo volante è lo scarabeo rinoceronte il colpevole?
Ma normalmente scarabeo rinoceronte non fa le uova direttamente dentro gli alberi, quindi non è questo. Cervo volante è difficile, è più probabile che siano altri, tipo il cerambice della quercia o altri cerambici. Il cervo volante normalmente non lo fa in albero vivo, però bisognerebbe valutare poi guardando cosa avevano loro davvero lì, perché il fatto di trovare l'albero distrutto e vedere dei cervi volanti che ci girano attorno non significa che le larve dentro siano le loro.
Oh, certo, senti, continuiamo questo viaggio attraverso queste creature insomma straordinarie, perché poi se le si guarda, tu poi col tuo occhio da fotografo insomma hai una capacità di immortalare. Mi hai mandato questa foto della fase di sviluppo della metamorfosi del cervo volante, che è incredibile, di una bellezza sconvolgente. Come si fa a fare una foto di quel tipo, scusami?
Quella è stata veramente un colpo di fortuna, nel senso che per caso ho trovato la pupa del cervo volante in un ceppo marcescente, quindi ho fatto le foto e poi ovviamente ho richiuso con la segatura il punto in cui stava, e loro praticamente vivono dentro questo legno marcio, però quando stanno per fare la metamorfosi si portano più sotto la superficie perché poi il cervo volante non è in grado di bucare il legno quando deve uscire, quindi deve stare proprio appena sotto, e quindi per caso scoperchiando questo pezzetto di legno l'ho trovato sotto e ho fatto quella foto utilizzando due flash molto molto laterali con una luce molto morbida per far uscire solo la forma del cervo volante rannicchiato arancione, che sembra una mummia praticamente, sì, e che si prepara alla trasformazione per diventare un cervo volante poi adulto.
Mamma mia, guardate la foto, è meravigliosa. Peraltro Roberto ci scrive dicendo: cosa si intende per specie carismatica? Che è una cosa che hai detto poco fa, insomma.
Sì, specie carismatica non è una terminologia strettamente legata agli animali, io ho utilizzato un aggettivo che si usa in altri ambiti per l'animale, praticamente sono degli animali che in questo caso attirano l'attenzione del grande pubblico, quindi un conto è parlare di un piccolo insetto che nessuno conosce e che molto probabilmente non ha neanche un nome comune, e un conto è invece parlare del cervo volante o della scarabeo rinoceronte, quindi in questo caso addirittura viene dato il nome di un mammifero, quindi di un animale molto grande che tutti conoscono, a un animale piccolo, e questo gli dà importanza in qualche modo, no?
Certo. Senti, sempre in questa nostra carrellata, ma ci dobbiamo tornare, Marco, è che io ho sempre paura di disturbarti perché so che sei appunto sempre super impegnato, però insomma dobbiamo intensificare la nostra relazione almeno radiofonica. Cioè, dicevo, tra gli altri coleotteri giganti, diciamo così, che mi segnalavi, c'è il maggiolino dei pini. Ecco, e lui com'è questo maggiolino?
Allora, il maggiolino dei pini ha la forma del maggiolino classico che un po' tutti conoscono, però è bianco con tutte delle macchiette scure, marrone cioccolato praticamente, e nel maschio ha due antenne molto sviluppate a forma di paletta che ricordano le orecchie di un cocker, cioè di un cane praticamente. E sono molto divertenti da guardare ed è una specie invece che si trova più comunemente nei boschi di conifere, perché le larve mangiano le radici dell'erba, mentre gli adulti mangiano gli aghi di pino.
Ah.
Quindi si trovano sia in montagna che nelle pinete costiere, ad esempio in Maremma, insomma, in questi posti dove ci sono le dune con le pinete subito dietro.
Senti, ci scrive un altro ascoltatore, ascoltatrice, che dice: quest'estate ho sperimentato che le coccinelle contrastano gli afidi dei fiori. Come posso fare per far aumentare o far proliferare le coccinelle e trattarle bene, naturalmente?
È vero, è vero. Le coccinelle sono dei coleotteri che sono alleati dell'agricoltura, perché comunque mangiano tantissimi afidi, proprio sia lo stadio larvale che lo stadio adulto, e non c'è un modo per favorire le coccinelle se non appunto il fatto di avere delle piante che hanno degli afidi sopra, diventa una sorta di fast food per le coccinelle, quindi arriveranno loro spontaneamente.
Quindi insomma non coltivate gli afidi per dar da mangiare alle coccinelle, peraltro afidi che molto spesso convivono con le formiche, o dico male?
È vero, è vero, le formiche li allevano, li proteggono in qualche modo, perché ottengono in cambio la melata, che è una sostanza zuccherina di cui loro vanno ghiotte, quindi gli afidi si fanno proteggere dalle formiche, però non sempre funziona, le coccinelle riescono bene a mangiarseli.
Certo, certamente. Senti, Davide dice: mi sono perso il sito, quello dove il tuo sito, io penso a quello si riferisca.
Sì, sì, intendeva quello, non l'ho detto. Allora, il mio sito internet è calosoma.it. Lo trovate comunque su Google scrivendo Marco Colombo fotografo,
sì,
lo trovate subito,
sì.
E tra l'altro calosoma è il nome di un altro grande coleottero.
Ah, pellacco, io ho pensato sempre a qualche strano anagramma, storie personali, invece un coleottero.
No, perché sai che Marco Colombo è un nome troppo comune,
sì.
Quindi marcocolombo.it l'avevano già comprato 300 persone, penso.
Sì.
E quindi ho scelto un nome facile da dire di animale, e calosoma vuol dire bel corpo, tra l'altro, se lo traduciamo letteralmente, quindi questo coleottero molto colorato, metallizzato, è diventato il nome del mio sito. Ma se no, mi trovate anche facilmente su Facebook, Marco Colombo naturalista e fotografo, e su Instagram.
No, certo, e vi assicuro che appunto è sempre molto stimolante leggere i post di Marco Colombo, che riesce, da grande divulgatore qual è, a mischiare molto spesso sacro e profano, posso dire così, voglio dire la divulgazione scientifica ha un modo anche un po' più leggero e stuzzicante, mi viene da dire, di affrontare le questioni.
Grazie, grazie mille.
Quel che è giusto è giusto. Senti una cosa, qui guarda, i coleotteri giganti stanno sfondando proprio. Roberto ci dice: da piccolo ci giocavamo coi cervi volanti, zona Piana del Sele, Salerno. Immagino che...
Guarda, sono degli animali perfetti da far vedere ai bambini, ovviamente senza far loro del male, senza farli maltrattare, però sono veramente incredibili perché attirano molto l'attenzione dei più piccoli. Io facendo educazione ambientale anche per le scuole, insomma attività in cui accompagno le persone in giro per fotografare, eccetera, mi è capitato tante volte di incontrare per caso alcuni grandi coreografi. E attirano sempre moltissimo l'attenzione perché sembrano un po', lasciami passare il termine grezzo, dei giocattoli viventi, nel senso che loro hanno l'aspetto, le dimensioni di qualcosa di tascabile, però sono assolutamente vivi e sono veramente incredibili. Poi hanno delle forme curiose, a volte dei colori pazzeschi, e quindi sono sicuramente uno dei soggetti ideali per avvicinare le persone alla natura.
Carlo ci dice calosome, bel corpo in greco antico. Carlo scrive calo con la K, come sì. Credo sia, ecco, invece nel caso del tuo sito è una C normale, giusto? Mi ricordo
esatto,
bene?
Esatto, perché il nome del coleottero è con la C, quindi calosoma, esatto. Così come lo leggiamo, senza altre lettere strane.
Perfetto, così il sito è ben identificato. Fabio scrive un messaggio lunghissimo che non riesco a leggere tutto perché è davvero troppo lungo, ma dice: a mio parere un coleottero interessante è la cantaride, sì. E poi insomma si lancia su una serie di valutazioni, compreso il fatto che negli anni 60-70 è stato, come dire, fatta strage usandolo come una sorta di proto Viagra, lui ci dice.
Ci sono tante storie curiose sui coleotteri, eccetera. Anche il cantaride, appunto, è un'altra specie interessante, però più piccola. Quindi, oggi, avendo limitazioni di tempo, non abbiamo parlato di tutti, anche perché è appunto il gruppo di animali più numeroso al mondo. Quindi, veramente impossibile trattarli tutti. Già stiamo facendo giusto quelli più grandi che ci sono solo in Italia.
Senti, però, abbiamo veramente un minuto, poco più. C'era l'ultimo che volevamo segnalare, che è lo smoderma.
Esatto, cioè lo smoderma, che è un coleottero un po' più anonimo dal punto di vista della forma, però è nero, quindi non è neanche colorato, però la cosa bellissima è il fatto che il maschio profuma di pesca, è uno dei profumi più buoni che io abbia mai sentito, si sente a 5, 6, 7 metri di distanza, quindi ti accorgi del coleottero anche senza averlo ancora visto, ed è veramente pazzesco, è un profumo delicatissimo che serve ad attirare appunto la femmina all'interno delle cavità degli alberi, anche grossi tigli, salici, pioppi, con parti morte, insomma, dove poi la femmina arriva, si accoppiano e depone poi le uova. Comunque abbiamo poco tempo, ma per chi volesse approfondire, fra due settimane, il 21 e 22 di gennaio, ci sarà il mio corso online di entomologia base, quindi avremo modo di parlare per 6 ore, per chi vuole, di queste cose.
Senti, ma a questo proposito, non è l'unico corso che tu fai, anzi appunto con Calosoma avrete la possibilità, insomma, di scoprire anche gli altri corsi, quindi questo è un corso online, si può fare anche da casa, diciamo così?
Sì, sì, si segue da casa, sono 3 ore sabato mattina e 3 ore sabato pomeriggio e 3 ore la domenica mattina, scusate, circa, e per chi vuole può essere anche seguita a posteriori perché viene registrato, quindi se uno non può quel weekend lì lo può seguire poi in seguito. E poi a parte i corsi online, io appunto accompagno anche le persone in giro per i parchi, eccetera, non solo per gli insetti. Il prossimo evento è Parco Nazionale del Gran Paradiso a inizio febbraio, per vedere camosci, stambecchi, aquile, gipeti, volpi e così via. E quindi se qualcuno volesse partecipare mi può mandare una mail, ci sono i PDF con i programmi, eccetera.
Ecco, assolutamente sono preziosi, tenete presente che per magari più distratti di voi Marco Colombo è quello che ha accompagnato nei 3 mesi e passa di presenza al Wildlife Photographer of Year qui a Milano, le visite guidate con una, insomma, è come sempre bravissimo, è inutile che ti faccia tutti questi complimenti. Senti Marco, però dobbiamo sentirci al più presto, perché io poi vorrei capire anche appunto lo stato di conservazione di questi animali. Sappiamo che gli insetti in generale nel nostro continente non solo stanno veramente inguaiati, sì, ma adesso non ci abbiamo proprio più tempo, sono già in ritardo. Marco Colombo, Calosoma, il suo sito, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto?
Grazie, certamente, okay. Grazie mille.
Grazie, un ricatto, io lo faccio così in onda. Grazie mille, ciao. Marco.
Ciao.
Scusatemi, sono davvero in ritardo, quindi c'era qualcuno che mi chiedeva quando l'appuntamento di presentazione del mio libro è sabato pomeriggio, ma insomma domani ve lo ripeto, a Sesto San Giovanni alla Biblioteca Comunale Il Pertini. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle 14. Ciao!